ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 152, il coraggio di saper aspettare. Spesso nel podcast parlo di azione, no? Di andare avanti, di evolverci, di trovare noi stessi, di muoversi. Oggi invece parliamo di aspettare, parliamo del valore dello stare fermi, parliamo del valore dell'attesa e soprattutto del valore della noia e quanto è importante non eliminarla dalla nostra vita. E per fare questo cito una poesia che amo tantissimo, una poesia che trovate nei primi episodi del podcast, ne ho già parlato. Si chiama Se ed è scritta da Rudyard Kipling. Fondamentalmente è tutta una serie di se che portano al verso finale, che dice la terra sarà tua se riuscirai a fare tutte queste cose. E tra questi se c'è anche se riuscirai ad aspettare senza stancarti di aspettare. Cosa vuol dire aspettare senza stancarti di aspettare? Molto spesso noi, quando dobbiamo stare fermi, vediamo questi momenti di appunto mancanza di movimento assolutamente inutili, come tempo sprecato. Ma lo sono? Assolutamente no. In piena ottica stoica noi dobbiamo imparare a valorizzare ogni singolo istante della nostra vita. Non dico che dobbiamo rendere produttivo ogni singolo istante della nostra vita, altrimenti andiamo a finire in una mentalità sbagliata. Valorizzare, dare un valore a tutti i momenti della vita non vuol dire rendere produttivo, vuol dire semplicemente non pensare di aver sprecato qualcosa, un periodo della nostra vita, anche se fosse un solo secondo, perché non è così, non è mai così. Possiamo sempre trarre delle lezioni, valorizzare, lavorare su noi stessi, ok? Molto spesso l'attesa è una prova di stoicismo. Perché? Intanto noi non possiamo controllare la velocità degli eventi, non sempre, gran parte delle volte noi non possiamo decidere l'accadere delle cose, la velocità in cui esse accadono. E questa già è una prova di pazienza. Vi ricordate, no? Una delle massime più importanti dello stoicismo è che io non ho il controllo su ciò che accade al di fuori di me, ma posso controllare il modo in cui queste cose influenzano me stesso. E questa è una delle, appunto, di quei punti dove io posso intervenire non tanto sull'evento esterno, perché non posso controllare quello che accade o come accade, la velocità con cui accadono gli eventi nella mia vita, ma posso rallentare i miei pensieri, rallentare il mio modo di vedere le cose e adattarmi alla realtà. E per farlo dovrò fare un lavoro su me stesso, un lavoro che mi tornerà utile tantissime volte. Io spesso, quando faccio i corsi sulla gestione dello stress, porto l'esempio del traffico. È un esempio estremamente calzante. Qui stiamo a Roma, quindi il traffico, come diciamo, fa parte della vita del romano medio ed è per molti qualcosa di estremamente stressante. Scusate, perché? Perché io ho fretta, devo arrivare dal punto A al punto B e il traffico è l'imprevisto, è quella cosa che ti fa perdere, tra virgolette, tantissimo tempo. Quindi magari vai anche di fretta, sei anche in ritardo, quindi oltre alla noia si aggiunge anche l'ansia di arrivare in ritardo. Quindi si crea una cascata di pensieri estremamente negativa che ci porta ad aumentare i nostri livelli di stress, ma soprattutto a pensare che stiamo buttando del tempo. Io personalmente questa cosa l'ho fatta per 20 anni, pensare di buttare il tempo nel traffico. E soltanto da pochi anni l'ho iniziata a vedere come in realtà un'opportunità per rivedere un po' le cose che accadono dentro di me, cercare un modo diverso per affrontare la realtà quando essa non può essere alterata. Il traffico, no, è un altro esempio, come per esempio il meteo, dove non posso intervenire, non ci posso fare nulla, non posso modificare questo stato di cose. Per cui sono io che mi devo adattare, è il modo in cui io percepisco queste cose che deve cambiare. E posso farlo soltanto se mi ci trovo dentro, se prendo coscienza che veramente non posso gettare dei momenti di vita semplicemente perché li considero inutili. Niente è inutile, posso continuare a lavorare su me stesso, magari sono nel traffico, posso rimanere con me stesso e rivedere delle cose, rivedere le giornate, fare le giornate, fare del journaling, ripensare a dei progetti, posso impiegare quel tempo in maniera diversa e non dare, come dire, spazio a tutta quella che è la negatività, perché il nostro cervello fondamentalmente funziona così. Più noi investiamo tempo e risorse in alcuni circuiti, più la nostra mente, il nostro organismo, il nostro cervello appunto, andrà a rinforzare quei circuiti. Quindi se ogni volta che io mi trovo nel traffico provo rabbia, provo dispiacere, provo tutta una serie di sentimenti negativi, di emozioni negative, che cosa succede? Che il mio cervello automatizzerà questa cosa, quindi sarà sempre più difficile cercare di separare il fatto di attendere in maniera inaspettata l'arrivo di qualcosa o raggiungere una certa meta con delle emozioni negative. E quindi la mia vita fondamentalmente che cosa succede? Perde di qualità, perché ogni volta che devo attendere, ogni volta che mi trovo un imprevisto, automaticamente provo delle emozioni negative, perché quei circuiti si sono rinforzati. Ma noi che pratichiamo la via dello stoicismo, che cosa facciamo? Noi fuggiamo dagli automatismi, perlomeno gli automatismi negativi, esattamente come questo qui. Noi dobbiamo imparare ad aspettare, come intanto a bloccare l'arrivo di queste emozioni negative, a gestirle, no? Attraverso la respirazione, ma anche attraverso il mindset, anche a prendere coscienza del fatto che tante cose non si possono cambiare e l'unica cosa che possiamo fare è adattarci ad esse. Non è facile, non sempre accade, perché ovviamente non siamo dei bonzi che vivono in un monastero per cui hanno, diciamo, ben pochi stimoli esterni. Noi siamo continuamente bombardati da stimoli esterni, continuamente abbiamo delle tabelle di marcia molto molto strette, cioè con degli, diciamo, degli appuntamenti molto vicini tra loro spesso, quindi sono fitte di appuntamenti, e questo ovviamente è difficile da gestire, ma non è impossibile. Dobbiamo cambiare l'approccio alla nostra vita, alla nostra realtà. E questo nuovo approccio prende in considerazione proprio il valore dell'attesa. Intanto il fatto che non possiamo accelerare il tempo, non possiamo accelerare gli eventi. L'unica cosa che possiamo fare è adattarci ad essi e magari impiegare quel tempo in maniera assolutamente produttiva. Una metafora molto bella, che rende l'idea dell'avere pazienza, è quella del fiore che deve ancora sbocciare. Se io prendo il fiore che non è ancora maturo e provo ad aprirlo e provo a tirare fuori i petali, che cosa succede? Che no, quel fiore il cui sbocciare è stato forzato non sarà bello come il fiore maturo, sarà qualcosa di brutto che non ricorda nemmeno lontanamente il fiore che ha aspettato, no, per sbocciare. Quindi non devo affrettare gli eventi, non devo nemmeno provarci, devo cercare di adattarmi ad essi. Un altro esempio che faccio spesso è cercare di uccidere la noia. Noi siamo spaventatissimi dalla noia. Noi sembra una cosa, sembra una peste, no? Quindi quando proviamo la noia, che cosa facciamo spesso? Andiamo a prendere il telefono e magari ci immergiamo nell'algoritmo dei social che ci succhiano energia, ci innescano scariche di dopamina che insomma ci fanno sentire bene all'istante ma molto poco bene poi quando mettiamo via il telefono. La noia è necessaria. La noia ha un ruolo importantissimo nella creatività. Mettersi alla prova vuol dire anche questo, cercare il meno possibile di automatizzare questi comportamenti. Cioè, il comportamento da togliere qual è? Ok, mi sto per annoiare, sto al supermercato, mi metto in fila, c'è una fila lunga, la prima cosa che faccio è tiro fuori il telefono, mi metto al telefono fin quando non arriva il mio turno. E lì fondamentalmente ho sprecato un'opportunità per stare con me stesso, per lavorare magari su cose che hanno bisogno della mia attenzione. Quante volte noi riusciamo a stare con noi stessi durante la giornata? Se avete una vita piena, se avete un lavoro, dei figli, persone vicino, difficilmente riuscite a stare completamente con voi stessi. E queste occasioni in cui siete forzati a stare con voi stessi, non sprecatele, non sprechiamole, cerchiamo invece di appunto utilizzarle per fare un po' di journaling. Qual è un altro momento in cui si sta soli con se stessi? Prima di addormentarsi e appena svegli. E guardate un po', sono quei momenti, i momenti più, come dire, adatti all'introspezione, quindi a leggere quello che c'è, che abbiamo scritto dentro, a riportarlo su un diario, a vederci, no? A conoscerci. Quindi sfruttiamo l'attesa, sfruttiamo la noia, sfruttiamo questi momenti, chiamiamoli morti, proprio per dialogare con noi stessi. Molte persone, molti artisti, molte persone che lavorano con la creatività, vi sanno dire tranquillamente che la noia è alla fine della noia che si manifesta la creatività. La creatività è una strategia che impiega il nostro cervello proprio per scappare dalla noia, ma al contrario del perdere tempo sui social o davanti al telefono con un'app di giochi, eccetera, crea qualcosa, quindi è un avanzare, è un qualcosa che poi ci torna utile. La creatività è qualcosa che sicuramente fa bene, molto meglio rispetto a mi spiace dire questa cosa, però fondamentalmente non saprei come dirlo, ma sprecare tempo col telefono, sprecare tempo non so, con la televisione, per me ci vedo ben poco di produttivo, anche se a volte ovviamente lo è, ma stiamo barattando qualcosa di scadente con qualcosa di molto prezioso. Il cervello di per sé ha un suo meccanismo per sfuggire dalla noia, e se noi non gli diamo nessun input esterno, il suo modo di sfuggire dalla noia è quello di aumentare la nostra creatività, di farci venire le idee. Quante volte le idee migliori ci vengono nel momento in cui ci svegliamo, che siamo da soli con noi stessi, in quella fase di dormiveglia, oppure quando magari siamo appunto da soli, senza fare nulla, perché magari è un momento morto della giornata, invece di guardare il telefono pensiamo, 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 e lì per lì ci viene un'idea fantastica. A me è successo molte volte e conosco tante persone nella stessa mia situazione, hanno avuto la stessa illuminazione nel momento di noia maggiore della giornata. Quindi cerchiamo di, come dire, investire in questi momenti, cerchiamo di vederne il valore. La nostra vita ovviamente ha un termine, avrà un termine, e non abbiamo il tempo non è infinito, non abbiamo infiniti secondi, infiniti minuti, infinite ore, tutto è finito, il tempo è un qualcosa che non è assolutamente rinnovabile, non possiamo averlo indietro, quindi dobbiamo renderci conto che ogni attimo che perdiamo è un attimo che non riaveremo più indietro. E un po' consapevoli di questo, un po' consapevoli del fatto che dobbiamo lavorare con noi stessi, per noi stessi e dentro noi stessi, allora possiamo migliorare questo approccio con il tempo che passa, con i momenti, chiamiamoli momenti morti, e che da questo momento in più non saranno più considerati morti, ma ricchi di opportunità per appunto crescere, per conoscere noi stessi, per pensare a progetti nuovi. O anche semplicemente meditare, se non si sta in macchina non è pericoloso, o comunque si sta in attesa, si medita. Oppure molto spesso si previene questa cosa: devo andare a fare una visita, vado in un punto dove ho un appuntamento con, non so, uno specialista, co cose in cui io mi trovo, vado in posta, che so sicuramente che dovrò aspettare almeno 20, 30 minuti, un'ora. Lo so, allora mi porto un libro. Io lo faccio ogni volta che vado a donare, ogni 3 mesi vado a donare, con tutto che adesso si prende l'appuntamento dal Covid in poi. Comunque, minimo che sto lì ad aspettare è mezz'ora. E se non fossi organizzato, sì, potrei sempre stare lì, pensare le mie cose, eccetera, come ho già detto, ma sapendolo mi organizzo prima, mi porto un libro, ho il Kindle, oppure esco di casa direttamente con il libro che sto leggendo, la matita per sottolineare gli appunti, magari un quadernino per prendere gli appunti, e passo così mezz'ora, un'ora, quanto serve, senza nemmeno che me ne accorgo. Qui non vado, diciamo, vado a togliere la noia con qualcosa, ma è un qualcosa di produttivo, è una lettura, è un libro, è qualcosa che mi stimola comunque la mente. Ed è comunque ed è una strategia importante. Io in macchina ho sempre qualcosa da leggere, e proprio perché magari appunto non voglio essere, non voglio trovarmi impreparato. Poi ecco, ci sono quei momenti in cui tipo la fila al supermercato o l'imprevisto che ti fa stare in attesa, cerco il meno possibile di guardare il telefono, proprio per dare modo al mio cervello di saper stare con se stesso. Anche perché saper stare con se stessi nei momenti di noia aiuta a saper stare con se stessi in generale. Per avere un buon rapporto, un rapporto sano con un'altra persona, devo prima avere un buon rapporto con me stesso. Molte persone che odiano la noia è perché odiano ascoltarsi e odiano stare con quello che hanno dentro, e questo è qualcosa di molto grave, perché se non si ha la forza di stare con se stessi, se ne ha ancora meno per stare con gli altri. Tutte quelle persone che non che si trovano a disagio in situazioni di solitudine o di noia, sono quelle persone che poi molto spesso hanno dei rapporti disfunzionali con il prossimo. E questo ovviamente è assolutamente correggibile, già prenderne atto già un buon passo avanti. Però è importante cercare il più possibile di stare con se stessi e creare del tempo di qualità con se stessi. Quindi, il momento in cui io magari avevo pianificato un'uscita, ho pianificato di stare con gli altri e questa cosa salta per un imprevisto, io non passo il resto del tempo a provare emozioni negative come rabbia e frustrazione, ma piuttosto cerco di appunto correggere il tiro e invece di stare con gli altri, ok, va bene così, sto con me stesso. Ed è importantissimo, esco, mi faccio una passeggiata, mi leggo un libro, mi alleno, qualsiasi cosa. L'importante è valorizzare il tempo che si ha a disposizione. Questo è fondamentale, è un valore molto stoico. Tutti i grandi filosofi stoici, da Zenone di Cizio in Grecia a Marco Aurelio a Roma, hanno sempre valorizzato il tempo con se stessi. Perché? Perché una dei pilastri dello stoicismo, una delle frasi più importanti è conosci te stesso. E se io non sono mai da solo, non potrò mai conoscere me stesso. E se stessi, il sé, lo si viene a conoscere soltanto in alcune situazioni, ma per esempio ecco la solitudine, come il mettersi alla prova, no? In situazioni borderline, anche un po' estreme a volte. Ed è lì che è il tesoro, è lì che è nascosto il tesoro. Io appunto ho scritto ogni singolo giorno La sfida nello specchio perché cerco di trasmettere questi valori, il valore del non oziare, nel non, sta, non riposarsi troppo, nel cercare di appunto di andare avanti e di lavorare con se stessi, ma anche di imparare ad aspettare, imparare a gestire il tempo affinché ogni secondo abbia senso. E questo è fondamentale. Questa è una cosa che bisogna capire sin da subito. Se avete dei figli, spiegategli l'importanza della noia. Molto spesso i bambini sono i primi a scappare dalla noia perché spaventa ancora di più, e quindi adesso con l'arrivo, ovviamente con i telefoni, con le console portatili, è tutto. La noia non esiste più, non ci si annoia mai. Ed è questo un problema perché il loro cervello che sta maturando ha bisogno di questi momenti di noia. Ha Altrimenti, vi ripeto, no, non si spenge un po' la creatività. E se noi vogliamo allevare delle persone con uno spirito critico, con un'alta creatività, è importante anche fargli provare questi momenti di noia. E quindi dobbiamo anche un po', in primis, no, essere noi, no, in prima linea, a provare questi sentimenti, provare cosa vuol dire annoiarsi e arrivare a superarla per poterla insegnare. Detto questo, si conclude il 152esimo episodio di Ogni singolo giorno. Io vi consiglio di andarvi a leggere questa poesia sia di Rudyard Kipling, perché è una delle, come ho detto prima, una delle poesie più belle secondo me, e rappresenta veramente lo stoicismo. E forse in parte l'ho anche trascritta nel mio libro La sfida nello specchio, però non mi ricordo se era questa o quella di Marianne Williamson, però ci stanno tutte e due, sono tutte e due, le ho trattate nel podcast e sono bellissime. Vi ricordo che se volete supportarmi, mettete un giudizio, date una valutazione al podcast, condividetelo, iscrivetevi al mio canale, comprate La sfida nello specchio ogni singolo giorno, se l'avete fatto recensitelo. Per quello che riguarda le sfide, la sfida che vi propongo adesso è la sfida degli dèi. Che cos'è la sfida degli dèi? La sfida degli dèi sono 130 chilometri che separano Bologna da Firenze, percorsi negli Appennini attraverso la Via degli Dèi, ma fatta in Zavorrata. Ora, io lo farò insieme ad Alice De Stefani dal 21 al 24 agosto di quest'anno 2024. Partiremo da Bologna e arriveremo a Firenze. Esatto, io lo farò con 32 kg di zavorra sulla schiena e faremo i 130 km in 4 giorni. Quindi fondamentalmente sono 35 km al giorno per 4 giorni. L'ultimo giorno sono un po' meno. Perché questo peso? Perché queste distanze? Perché era la distanza coperta dalle legioni romane con lo stesso peso in equipaggiamento, quindi un po' per ricalcare quello che era la legione romana. Oltretutto lì, passando per la Via degli Dèi, si attraversa anche la Flaminia Militare, quindi c'è anche un po' questa rivisitazione storica, no? Questo richiamo all'impero romano. E la partecipazione è completamente gratuita, non dovete fare niente. Sul sito ognisingologiorno.it c'è la sessione nuova, la pagina nuova, si chiama proprio La sfida degli dèi, dove ci sono le tre tappe dove alloggeremo, e se volete accompagnarmi potete farlo per tutta la durata, insomma, per tutti i 130 km, o scegliere soltanto alcune tappe, per me è indifferente. Lo dico perché magari più siamo meglio è, perché ci diamo supporto, è comunque un evento formativo da fare insieme. Quindi se volete partecipare basta che mi scrivete, basta che vi presentate, tanto sul sito è scritto tutto l'appuntamento, come e quando. E con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.